Il radiogiornale.
Viaggio a sorpresa negli Stati Uniti di Guy Parmelin per incontrare il segretario al commercio americano. Al centro delle discussioni la controversia sui dazi doganali e una nuova offerta svizzera per ridurre l'aliquota del 39% decisa da Donald Trump. Posata a Castione, la prima pietra del nuovo stabilimento industriale ferroviario prenderà il posto delle officine FFS di Bellinzona. 360 i posti di lavoro. Drastico calo nel mese di agosto della fiducia dei consumatori, preoccupa in particolare l'evoluzione economica. Tornano i cianobatteri in alcune zone del lago di Lugano. Le autorità cantonali invitano bambini e persone con pelle sensibile a non entrare in acqua. Sport calcio, la Svizzera passeggia con il Kosovo e lancia alla grande la qualificazione mondiale. Nel tennis, un volenteroso Novak Djokovic non è riuscito ad impedire ad Alcaraz di qualificarsi per la finale degli US Open. Sabato 6 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, il viaggio a sorpresa di Guy Parmelin negli Stati Uniti, il vicepresidente della Confederazione ed attuale responsabile dell'economia, è volato a Washington per incontrare il segretario al commercio statunitense Howard Lutnick. Al centro delle discussioni la controversia sui dazi doganali e una nuova offerta svizzera per ridurre l'aliquota del 39% decisa da Donald Trump. Andrea Vosti, nostro corrispondente in collegamento da Washington. Ci sono degli aggiornamenti?
No, la visita a Washington di Guy Parmelin si è tenuta nella massima discrezione, non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale. Il Consiglio federale non vuole evidentemente compiere altri passi falsi dopo la telefonata di fine luglio, finita piuttosto male tra Donald Trump e Karin Keller-Suter. Il vicepresidente della Confederazione è entrato nella sede del Dipartimento del Commercio, a pochi isolati dalla Casa Bianca, all'1:15 di pomeriggio della costa est americana ed è uscito dopo poco meno di 2 ore, piuttosto scuro in volto. L'unico commento è stato un laconico «è andata come poteva andare» e poi Parmelin è salito sull'automobile dell'ambasciata svizzera.
Monsieur Parmelin, come si è passato? Un petit mot?
Come si è passato?
Non sappiamo dunque che tipo di nuova offerta abbia presentato il Consiglio federale e come sia stata accolta dalla controparte americana, ma d'altronde era stato lo stesso Howard Lutnick in mattinata a frenare ogni aspettativa.
The Swiss delegation, they're coming in to make a new proposal, so let's hear what they have to say, we'll discuss it with the president, you know, I'm not optimistic.
La Svizzera farà una nuova proposta, ne parlerò con Donald Trump, ma non sono molto ottimista, aveva detto il segretario al commercio all'emittente Bloomberg. A pesare in questa controversia sui dazi doganali è sempre la bilancia commerciale tra i due paesi, con gli Stati Uniti che hanno un disavanzo di circa 40 miliardi di dollari. Negli scorsi giorni il Giappone era riuscito a ottenere una riduzione al 15% dei dazi sulle automobili, ma per convincere Trump Tokyo aveva messo sul piatto 550 miliardi di dollari di investimenti negli Stati Uniti.
Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti, sul viaggio della speranza, se così si può chiamare, del consigliere federale Guy Parmelin. Cambiamo argomento, Ruag MRO dovrà mettere mano al portafoglio per fare chiarezza su presunte vendite fraudolente e altre irregolarità. Si tratta di una vasta inchiesta, ha dichiarato ieri il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo di armamenti detenuto dalla Confederazione, Jörg Röteli. Lo ha dichiarato alla radio pubblica svizzero-tedesca SRF. Al centro del caso vi è un ex dirigente dell'azienda sospettato di avere danneggiato Ruag per decine di milioni di franchi attraverso affari poco chiari con pezzi di carri armati. Secondo SRF il danno ammonterebbe a circa 60 milioni di franchi. Il gruppo ha sporto denuncia penale alla fine del 2024. La conclusione degli atti è attesa entro la fine dell'anno. Non con un colpo di pala, ma con un giro di bulloni per fissare le rotaie. È iniziata così simbolicamente la costruzione dell'edificio principale delle nuove officine FFS di Arbedo Castione. Alla cerimonia hanno partecipato il Consiglio di Stato in corpore e le autorità locali. Lo stabilimento, che alla fine dovrebbe costare 755 milioni di franchi e occupare 40.000 metri quadri, dovrebbe entrare in funzione entro la metà del 2028, come ci spiega Luca Berti.
I binari di accesso sono già in parte posati, lo scavo è già iniziato, mentre le gru attendono di cominciare a costruire la nuova cattedrale. Il tutto con qualche mese di ritardo sui piani e nonostante i costi lievitati di oltre il doppio rispetto al preventivo iniziale. Che la giornata fosse eccezionale è testimoniato dalla presenza in corpore del governo ticinese, quest'anno presieduto da Norman Gobbi.
Dopo anni di discussioni, ma anche di lotte politiche e istituzionali, si arriva a concretizzare un progetto che permette al Ticino di entrare in una nuova era. È il progetto più grande nel XXI secolo, che è stato concepito in questo secolo e viene realizzato a favore di un'attività industriale di interesse nazionale, ma soprattutto anche della formazione dei giovani e della sicurezza ferroviaria.
Soddisfatto il sindaco di Arbedo Castione, Luigi De Carli.
Diciamo che è frutto di un lavoro lunghissimo che abbiamo iniziato nel 2018. Devo dire che abbiamo avuto molte di tra workshop, riunioni per trovare questo accordo con l'FFS per l'inizio di questo stabilimento.
A festeggiare oggi è però anche Bellinzona, e questo nonostante che fra 3 anni le officine lasceranno il comune. Il sindaco Mario Brandi.
Festeggia anche Bellinzona perché queste officine hanno sempre avuto un ruolo importantissimo nell'economia della nostra città. Generazioni di bellinzonesi vi hanno lavorato. Con l'accordo che è stato poi raggiunto dopo che vi era stato lo sciopero che ha permesso di evitare lo smantellamento, si è aperta una nuova prospettiva con la possibilità di realizzare questo nuovo stabilimento.
Le nuove officine sono l'impegno presente e futuro delle ferrovie verso il Ticino. Il direttore generale di FFS, Vincent Ducrot.
Tous les trains vont être maintenus ici.
Tutti i treni saranno mantenuti e sviluppati qui. È molto importante, il volume è garantito. Ci siamo impegnati a impiegare 360 collaboratori e 80 dipendenti. Queste cifre saranno rispettate all'inaugurazione.
Ancora cronaca regionale. Negli ultimi giorni in Canton Ticino si è intensificata la fioritura di cianobatteri, già osservata nelle scorse settimane nel lago Ceresio tra Riva San Vitale e il ponte Diga di Melide. Di recente i cianobatteri si sono estesi a tutto il bacino sud del lago fino al Golfo di Agno, impedendo così la balneazione in alcune spiagge. I dettagli con Andorra Garobbio.
Da qualche anno i laghi ticinesi vedono una massiccia proliferazione di cianobatteri, microorganismi naturalmente presenti nei corsi d'acqua e che in determinate condizioni ambientali si moltiplicano in grandi quantità. Questo accade spesso d'estate, quando i temporali estivi trasportano più nutrimento ai laghi e le temperature e l'irraggiamento solare aumentano. La presenza massiccia dei cianobatteri può essere tossica, ma per fortuna è facile valutare la qualità dell'acqua, come spiega Michelangelo Storari, vice direttore del laboratorio cantonale.
Quando si inizia a osservare una presenza parziale di cianobatteri, la balneazione può ancora avvenire, però sconsigliamo l'entrata alle persone con la pelle sensibile, ai bambini piccoli e gli animali, in particolare i cani, perché possono bere acqua. Quando invece ci troviamo davanti a una presenza estesa di cianobatteri, quindi quei classici tappeti davanti alla riva, che non possiamo entrare in acqua senza entrare in contatto con queste formazioni, ecco che allora la balneazione è sconsigliata a tutti.
Le fioriture di cianobatteri interessano in particolare il lago Ceresio.
Le cause sono diverse, il Ceresio ha più nutrimenti che favoriscono la crescita di questi cianobatteri, ad esempio il fosforo, e anche la forma del lago aiuta. Il Ceresio ha tutti questi golfi in cui vi possono essere l'accumulo di cianobatteri spinti dalle correnti.
E poiché le temperature influenzano la crescita, è possibile che in futuro, a causa del cambiamento climatico, la presenza massiccia dei cianobatteri sarà sempre più frequente.
La fiducia verso il futuro dei consumatori svizzeri è tornata ad essere a livelli molto bassi nel mese di agosto, dopo alcuni mesi di cauto ottimismo. A dirlo è la Segreteria di Stato dell'Economia, che ha pubblicato il suo sondaggio mensile. Un livello basso che non si vedeva da aprile, mese nel quale Donald Trump ha avviato la sua guerra commerciale. Marzio Minoli.
Il dato aggregato sulla fiducia dei consumatori presenta un meno 40. Detta così, questa cifra non significa nulla, ma se la si interpreta come un termometro, mostra un peggioramento, visto che nei mesi precedenti questo valore aveva mostrato segni di ripresa, dopo il mese di aprile, quando questo termometro appunto aveva segnato meno 42. Come detto, il valore espresso è un dato aggregato, quindi che tiene conto di diverse componenti. Continuiamo quindi ad utilizzare il nostro termometro come indicatore. La voce che preoccupa maggiormente è l'evoluzione economica, la quale è passata da meno 36 di luglio a meno 66 di agosto. Come conseguenza preoccupa, e non poco, la paura per la perdita del proprio posto di lavoro. In questo caso l'indice è sceso a meno 50, un valore che indica un pessimismo molto marcato, visto che la media degli ultimi due anni segnava meno 25. Paradossalmente preoccupa meno la situazione finanziaria, sia quella attuale che quella futura, che ha visto gli indicatori praticamente invariati. Questo potrebbe significare che gli interpellati, in caso di problemi, possono contare su risorse finanziarie e personali con le quali far fronte alle difficoltà, ma anche la consapevolezza che esistono strumenti di supporto, come il lavoro ridotto o l'indennità di disoccupazione.
Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Unione Europea di ritorsioni per la multa da $1 miliardo imposta a Google. Oggi Trump ha criticato la sanzione dell'UE definendola molto ingiusta e ha minacciato dazi doganali più elevati per la stessa Unione Europea o restrizioni alle importazioni. E ancora Trump, che ha firmato nello studio ovale l'ordine esecutivo per cambiare il nome del Dipartimento della Difesa americano in Dipartimento di Guerra, la denominazione avuta fino al 1947. Trump inoltre ha definito la guerra in Ucraina una vergogna, aggiungendo di volere, citiamo, che finisca. Intanto NBC News ha affermato che Stati Uniti e Ucraina stanno negoziando un grande accordo del valore di circa $100 miliardi. Secondo canale televisivo, Kiev potrà acquistare armi americane, mentre Washington otterrà i diritti di proprietà intellettuale sulle avanzate tecnologie militari ucraine. Nel frattempo, il capo della Casa Bianca, pur sostenendo di essere fiducioso rispetto alla possibilità di trovare un accordo per mettere fine alle ostilità tra Mosca e Kiev, ha dichiarato che gli Stati Uniti aiuteranno l'Ucraina con le garanzie di sicurezza perché vogliono salvare tante vite e faranno quindi qualcosa. Trump ha precisato che l'Europa sarà la prima, i paesi europei, ha detto, vogliono essere i primi e vogliono vedere la guerra finire. E infine Trump, sempre nella sua giornata di dichiarazioni roboanti dallo studio ovale, si è occupato anche dell'operazione delle autorità dell'immigrazione in un impianto Hyundai a Savannah, in Georgia, oggi, dichiarando che i 475 operai arrestati sono entrati illegalmente negli Stati Uniti. RG24, ora le cronache sportive, oggi con Giordano De Lucia.
La Svizzera domina l'esordio col Kosovo e lancia alla grande la qualificazione ai mondiali. Alcaraz, primo finalista a New York. Ben ritrovati all'ascolto a Basilea. Stasera è finita 4-0 per dei rossocrociati che non hanno avuto alcun problema a superare il Kosovo, già sotto 4-0 alla pausa. Partita splendida di Giacca, fenomenale regista in mezzo al campo ad illuminare le azioni che hanno portato al gol di Akanji, quello di Embolo, Widmer e ancora Embolo sul finire di primo tempo. Un risultato ancora più importante che si aggiunge al pareggio della Svezia agganciata sul 2-2 all'ultimo minuto in Slovenia, il che porta subito in testa al girone gli elvetici con 3 punti, e la Slovenia sarà la prossima avversaria dei rossocrociati in questa qualificazione ai mondiali lunedì, sempre a Basilea. Ma sentiamo la reazione a caldo di Dan Ndoye, protagonista anche lui stasera con 2 assist.
Dobbiamo iniziare bene, l'abbiamo fatto oggi, è molto bene, abbiamo le 3 punti e adesso abbiamo un'altra importante partita lunedì. Siamo a casa, dobbiamo mostrare che siamo a casa, essere sempre a 100% in pressing, non le lasciare respirare, e l'abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto 4 gol in primo tempo, secondo tempo era meno qualità un po', però abbiamo vinto questa partita 4-0, abbiamo le 3 punti e questo è il più importante oggi.
L'intensità che abbiamo visto oggi, soprattutto nei primi 45 minuti, siete in grado poi di riproporla anche tra 3 giorni contro la Slovenia?
Certo, adesso abbiamo l'altra partita a pensare e abbiamo bisogno di una seconda vittoria, allora dobbiamo preparare questa partita bene e la vincere, importante.
Altra bella notizia, sull'altro campo è arrivato un pareggio, questo significa che la Svizzera è in testa già subito alla classifica.
Non pensiamo agli altri, pensiamo a noi, siamo focus su cosa dobbiamo fare noi, dobbiamo fare la vittoria lunedì e solo, pensiamo adesso solo a questa.
E negli altri gruppi spicca il successo dell'Italia 5-0 sull'Estonia. Bologna. Positivo dunque il debutto di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, vittoria pure della Francia sull'Ucraina per 2-0. E sempre stasera da notare il successo della nazionale svizzera Under 21, che è andata a vincere 2-0 in Estonia nel primo appuntamento valido per la qualificazione all'europeo di categoria. E ancora per il calcio, secondo il Blick sarebbe fatta per Von Balmos a Lugano, il trentenne portiere e non più titolare con lo Young Boys andrebbe così da subito a vestire la maglia bianconera, mettendosi in concorrenza con Saipi. Per il tennis è chiusa poco fa la prima semifinale degli US Open e Alcaraz non ha dato scampo a Djokovic, battuto nettamente in 3-7 con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-2. L'altro finalista uscirà dalla sfida di questa notte tra Sinner e il canadese Aliassim.
Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, sabato 6 settembre. Previsioni che annunciano tempo soleggiato in tutta la Svizzera. Sul lato piano, qualche banco di nebbia mattutino. Le temperature in tutto il paese minima compresa tra 10 e 14 gradi, la massima attorno ai 26. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Roberto Conti e Matteo Valenti in regia tecnica. A tutti voi giunga l'augurio di trascorrere una serena notte.